Incontri d'autore, proposte di lettura su Radio Incontri in collaborazione con Libreria Le Storie Camucia.
Le trasmissioni dedicate ai libri ce ne sono davvero tante, la radio si è molto spesso occupata di libri, noi lo facciamo in maniera molto appassionata con una persona che con i libri ci lavora tutto il giorno, vive praticamente circondata dai libri e da come ce li racconta si capisce che sono veramente la sua passione. Ciao Federica!
Ciao Patrizia, ben trovati a tutti gli ascoltatori e benvenuti all'appuntamento con i nostri libri.
Incontro d'autore si chiama la nostra trasmissione, anzi la trasmissione di Federica, perché è lei che ogni settimana ci racconta quattro belle novità editoriali, ci dà un accenno di quello di cui parlano questi libri, giusto per incuriosirci, perché poi Federica lo scopo è quello di portare la gente in libreria.
Certo, la cosa più importante, ma veniamo subito alle nostre proposte editoriali.
Benissimo, il primo libro è quello di un autore molto conosciuto e direi a questo punto abbastanza importante.
Era attesissimo, l'ultimo libro di Carlos Ruiz Zafón, Il labirinto degli spiriti. 12 anni dopo L'ombra del vento, Zafón, che è l'autore spagnolo più letto al mondo dopo Cervantes, torna con Il labirinto per concludere la serie del cimitero dei libri dimenticati, di cui vi ricordo gli altri titoli oltre all'ombra del vento, che è il primo, Il gioco dell'angelo e Il prigioniero del cielo. Beh, in questo romanzo pieno di intrighi e di avventura ritroviamo Daniel Semper, che avevamo lasciato tra le viuzze di Barcellona in cerca del libro maledetto, ora tormentato da un grande mistero, il mistero della morte di sua madre Isabel. Beh, la moglie e l'amico cercano di tirarlo fuori dall'abisso in cui si è infilato. Ma proprio quando sembra essere vicino alla soluzione dell'enigma, un complotto ancora più oscuro lo trascina di nuovo nelle tenebre. A questo punto solo Alicia, un'anima apparsa improvvisamente dal mondo delle tenebre, lo aiuterà a ritrovare la luce e a svelare finalmente la storia segreta della sua famiglia, ma tutto questo avrà un grosso prezzo. Beh, non dico altro, bisogna dire però che Zafón con questo gran finale della serie unisce magicamente tra le pagine letteratura e vita.
Diciamo anche, Federica, che è un bel librone.
Sì. Sì, era talmente atteso dai lettori che i lettori si divertiranno ad arrivare fino in fondo, essendo l'ultimo, la conclusione della saga, era normale che fosse così.
Valeva la pena, insomma, un libro di peso, diciamo così. E questa è la prima proposta per quest'oggi a Incontri d'autore, una piccola pausa musicale e torneremo con un altro libro. Il titolo del secondo libro mi piace tantissimo, ma mi piace anche la copertina. C'è un canone che assomiglia tantissimo al mio Milo, e anche Federica è una proprietaria di cani, amica dei cani, quindi insomma questo è indubbiamente un argomento che ci accomuna. Il titolo è Un cane è meglio del Prozac.
Sì, parliamo di una storia vera. L'autore è Bruce Goldstein ed è anche il protagonista del libro. È un racconto autobiografico di una persona profondamente depressa che riesce poi a tornare alla serenità non grazie al Prozac, ma grazie ad un cane. Il libro appunto si intitola Un cane meglio del Prozac e racconta la storia di Bruce, un ragazzo che vive sul tetto del mondo a New York, guadagna un sacco di soldi con il suo lavoro di pubblicitario e ha tanti amici, un grande amore, ma alla fine perde tutto questo. Tutto questo sembra che non gli impedisca di sprofondare nel buio della depressione. Arrivano gli sbalzi d'umore, gli attacchi di panico, la voglia di isolarsi dal mondo. E nemmeno i farmaci lo aiutano più. Ad un certo punto lui si infila nel letto e non vuole più uscire. Beh, fino ad un giorno, il giorno in cui decide di uscire e di adottare una palla di pelo. Questa palla di pelo si chiama Ozzy ed è un cane simpaticissimo. Vi consiglio di leggere questo libro per divertirvi anche nel conoscere il mondo dei cani attraverso questa bella palla con gli occhi celesti. Beh, sarà proprio lui, con la sua allegria e il suo amore incondizionato, a riportare Bruce ad avere contatti con il mondo, a farlo uscire di casa e quindi a salvarlo da questa grande solitudine e grande depressione. Beh, chissà se la pet therapy funziona sempre allo stesso modo, ma con Bruce sembra aver funzionato.
Sì, leggevo qua la quarta di copertina dove si parla proprio di quello che hai detto tu, Federica. L'autore ha raccontato una sua storia veramente vissuta. Lui era un pubblicitario che ha collaborato con le principali agenzie di New York. Evidentemente poi la vita non è andata come lui si immaginava. C'è stato un po' uno stop e l'arrivo della depressione. Questo è quello che lui dice nelle prime righe del suo cane. Sì. E sono righe nelle quali tutti quanti ci riconosciamo. Più lo accarezzavo, più iniziavo a sentirmi in sintonia con lui, più notavo quanto fosse bello. Era un'opera d'arte perfetta, è quello che pensiamo tutti noi del nostro cane, anche se bellissimo non è, a noi sembra sempre il cane più bello del mondo. Questo, cara Federica, sarà un libro che così consiglierò. Probabilmente diventerà uno dei nostri audiolibri. Sai che nella seconda parte di questo programma c'è l'audiolibro, quello appunto dedicato ogni volta ad una lettura diversa. Ecco, mi farà piacere allietare gli ascoltatori di Radio Incontri con questa lettura, perché a me incuriosisce tanto.
Sì, e poi si parla di tematiche molto importanti, depressione, mancanza di sentimenti, che invece vengono riportati alla luce con un cane, che è l'unico che riesce a dare a questo protagonista un amore vero. Forse gli amici, i soldi alla fine non bastano mai, e invece il cane è riuscito a riportarlo alla luce, a riportare i sentimenti nel suo cuore. E quindi la pet therapy è un altro argomento di cui potremmo parlare in modo molto più approfondito. Comunque buona lettura di questo libro, perché è anche molto divertente.
Lo faremo senz'altro, torneremo sicuramente sull'argomento. Ci dedichiamo 4 minuti di musica e poi torniamo con un altro interessantissimo libro. We'll be right back. Vi ricordo le frequenze di Radio Incontri 88.4, 92.8, i modi per comunicare con noi, info@radioincontri.org, radioincontri@libero.it, poi siamo naturalmente anche su Facebook. Io, cara Federica, siccome sono un po' vintage, ricordo sempre anche il numero di telefono, così come si faceva una volta, 0575 60 48 30. Con il prossimo libro andiamo ad incontrare un'autrice veramente molto famosa, che è diventata famosa nel mondo degli adolescenti.
Ah sì, Stephanie Meyer, chi non la conosce, chi non se la ricorda. Stephanie è famosa per la saga di Twilight e anche per un bel romanzo molto intenso che si intitola L'ospite, ma parliamo adesso di questo bellissimo thriller, The Chemist, la specialista. Sappiamo già che il modo in cui Stephanie Meyer tiene accesa la curiosità del lettore senza mai concedere un calo di tensione è semplicemente magistrale. In questo libro Stephanie ha creato un'eroina molto affascinante, ma anche molto feroce, e ha dato vita ad un romanzo potente che trascina il lettore in un vortice adrenalinico. Si parla di crimini, fughe, torture, giochi, doppi giochi e spionaggio, tutto sempre in bilico tra passione e ragione. La protagonista di questo thriller non la denominiamo neanche, la chiamiamo lei, perché lei lavora per il governo degli Stati Uniti, per un'agenzia che è così segreta che non ha neanche un nome. Lei è un'esperta nel suo campo, ma adesso sa qualcosa che non dovrebbe assolutamente sapere e i suoi ex capi la vogliono morta subito. Non può restare a lungo nello stesso posto, neanche mantenere la medesima identità per molto tempo, e l'unica persona di cui si fidava purtroppo è stata uccisa. Quando le viene offerta la possibilità di mettersi in salvo in cambio di un ultimo lavoro, lei accetta. Ma nel momento in cui si prepara ad affrontare la sfida più dura, si innamora di un uomo. E questo grande amore la porterà ancora più ad esporsi al pericolo. Mentre tutto si complica, la specialista sarà poi costretta a mettere in pratica tutto il suo talento come mai prima d'ora. E in un mondo in cui i rapporti di fiducia mutano di continuo, dovrà muoversi con grande astuzia e grande ingegno. Ma le parole più significative per presentare questo thriller sono proprio quelle di lei, sentite. Faccio paura a persone che non temono neppure la morte. Sono in grado di togliere loro tutto ciò di cui vanno orgogliose. Sono in grado di spingerle a tradire tutto ciò che ritengono sacro. Io sono l'orrore che vedono nei loro incubi. Bene. Amici, io vi auguro una buona lettura.
Personaggio davvero intrigante questo.
Sì.
E, un thriller quindi, Federica, indubbiamente.
Sì, un thriller magistrale, veramente una penna fantastica. Stephanie Meyer, va letta.
Perfetto, questo per quello che riguarda le vostre letture o i regali da fare magari a qualche persona alla quale volete veramente bene e alla quale volete far trascorrere delle belle ore con la lettura. È verissimo, e si conclude anche questa puntata dei consigli sui libri di Incontri d'autore con Federica Marri e Patrizia Giommetti. L'appuntamento, Federica?
Alla prossima settimana, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Incontri d'autore, letture e informazioni sui libri con Patrizia Giommetti e Federica Marri.
Leggiamo i primi capitoli del libro di Bruce Goldstein, Un cane è meglio del Prozac. Facciamo un passo indietro. Su un rasserenante sfondo azzurro, sotto una luna pomeridiana, il sole faceva sbocciare le persone come tulipani. Lame di erba verde spuntavano dalle crepe dei marciapiedi. Scoiattoli e piccioni viola giocavano insieme come scolari. E un Rottweiler faceva pipì contro un parcometro. Era la fine di maggio e all'angolo della Lexington Avenue e la 27esima Est, il cuore di Little India, New York, erano tutti felici, quasi tutti. Lassù in alto, in un palazzo di mattoni scuri, al di sopra dei tassisti e degli effluvi, mi sporsi dal balcone per guardare le starlette del mio personalissimo staff di pronto intervento che si pigiavano allegramente sul furgone a noleggio per la nostra gita al mare. Avevo un gruppo di amici strampalato. 4 anni prima avevamo frequentato insieme il Fashion Institute e la maggior parte di noi lavorava nel ramo pubblicitario. C'era Charles, il preppy belloccio di Boston, con addosso pantaloni rossi Ralph Lauren, e Kim Lee, la sua ragazza gnocca, parrucchiera a Broadway. David Weiss, il prossimo Spielberg, che reggeva con una mano la videocamera e con l'altra teneva Isabella. Era basso, ebreo, con la fossetta sul mento e veniva da Long Island. Lei era alta, scura, cinese, venezuelana e veniva dritta dal paradiso. Poi c'era Liam McNulty, un irlandese alto 1,80 m e rotti, che adorava il football e la Guinness e non usciva mai di casa senza il suo portachiavi. Liam si era portato dietro il suo amico grande e grosso Spencer dal Texas, il quale si era portato dietro il suo amico la marijuana thailandese. Alan Bloomberg, l'attore emergente, arrivò con il suo pastore delle Shetland, Barney, la versione tarchiata di un collie di nome Lassie. Poi c'era Ricky, Michael J. Fox incontra Baywatch, calzoncini da surf hawaiani e berretto da baseball rosso. A Ricky piaceva ballare sui banconi e urlare. Mi chiamava il grande Vatusso. Anziché precipitarmi giù dalle scale per unirmi al comitato di accoglienza, tornai nel mio purgatorio e collassai tra le braccia del mio divano di pelle nera. Rimasi seduto al buio, fissando la televisione, non vedendo altro che il mio riflesso folle. Avevo gli occhi lacrimosi, il pizzetto arruffato. Mi limitai a restarmene seduto lì, riflettendo su quanto mi terrorizzasse allontanarmi dalle cose che mi erano familiari. Stare con la gente mi spaventava, usare il bagno di qualcun altro pure. E cosa sarebbe successo se quella nella mia testa fosse ricomparsa, quella faccia malevola? No, 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 non ci riesco, non ce la faccio, non posso, punto e basta, non ci vado. 20 minuti dopo un'ombra scura torreggiò sopra di me come un palazzo. «Brucey, Bruce, testa matta, sei pronto?» Alzai lo sguardo, era Liam McNulty. Era entrato da solo, la maggior parte dei miei amici aveva copie delle chiavi per momenti come questo. «Avanti ragazzo, ti stanno aspettando tutti!» Quando non gli risposi, capì che stava succedendo di nuovo. Per lui ero giù. Nonostante lo sguardo assente, Liam continuò a bussare alla porta della mia disperazione. «Dai Bruce, andiamo!» Non serviva a niente. Non ero in casa. Ero altrove, in una sorta di quarta dimensione della depressione. «Su amico, passeremo un fine settimana grandioso. Adesso ripigliati!» Era come dire a un cieco di vedere. «Guarda e basta, è facilissimo!» La cosa andava avanti da mesi e i miei amici avevano imparato come prendermi. Quando non riuscivo a decidermi, lo facevano loro al posto mio. Liam mi afferrò per un braccio e tirò su il borsone da viaggio strapieno. «Su, Bruce, tu vieni!» Non appena udì la porta scorrevole del furgone rosso chiudersi alle mie spalle con uno scatto metallico, ebbi la sensazione di essere prigioniero. Sentì un peso sullo stomaco. Nonostante fossi con tutti i miei amici, non mi ero mai sentito così solo in vita mia. Quando Spencer mise la compilation casalinga con le colonne sonore del Cannaiolo e tutti si misero a cantarci sopra, avrei voluto buttarmi fuori dal finestrino e tornare a casa, ma era troppo tardi. Mi aspettava un weekend lungo, insieme a tutti quanti. Iniziò così la nostra gita di 5 giorni, con il litio nascosto nel borsone, 1000 sentimenti repressi graffiati sul muro, 1000 sentimenti repressi. Sulla West Side Highway il traffico era un incubo. Per passare il tempo i miei amici si misero a giocare a questa cosa delle celebrità che richiedeva buona memoria, senso dell'umorismo e prontezza di spirito. Ok, non spuntavo nemmeno una casella. Rimasi dietro, vicino al cane, per starmene in pace. Iniziò Charlie. Julia Roberts, disse. A quel punto Kim Lee doveva dire il nome di una persona famosa che iniziava per R, l'iniziale del cognome della celebrità precedente. Ray Charles! Toccava David, che saltò su urlando «Chubby Checker!». Dato che nome e cognome avevano la stessa lettera iniziale, la palla tornò al giocatore di prima. Kim Lee non si fece pregare. «Cindy Brady!», disse. Toccava di nuovo a David. «Barbara Walters!», Isabella gridò. «Wayne Newton!», lasciando a Liam l'onere di venirsene fuori con «Nellie Holson!». Come uno scolaro, con il terrore che l'insegnante lo chiamasse, pregai che non arrivasse mai il mio turno. Quando Spencer disse «Oliver Twist», io mi lasciai sfuggire. Oh merda, si avvicinava il turno di Ricky, poi toccava a me. Quando lui disse «Tommy Lee Jones», io rimasi in silenzio, paralizzato, non sapevo cosa dire. Avrei voluto non esistere, sparire. Non riuscivo a concentrarmi, non riuscivo a pensare a niente tranne al fatto che non riuscivo a concentrarmi. E anche se mi fosse venuto in mente qualcosa da dire, avevo paura ad aprire bocca, avevo paura di dire la cosa sbagliata, non mi fidavo del mio cervello. Per fortuna, quando tutti si stavano spazientendo, Allen gridò «Judy Blume!». Dio, che sollievo. La pressione si allentò e potei rilassarmi un attimo. Ma proprio mentre stavo riprendendo fiato, prima ancora che avessi il tempo di finire di asciugarmi la fronte, fu di nuovo il turno di Ricky. «Chuck Mangione!», disse, e io ebbi improvvisamente disperato bisogno di una celebrità che cominciasse con la M. Mi sentii morire. Tutti urlavano «Bruce! Bruce! Bruce!». Mi ripiombavano le orecchie. «Coraggio, Bruce, tira fuori un nome!». Sentivo goccioline di sudore scorrermi sulle tempie. Niente di niente, era come se qualcuno avesse risucchiato il mio vocabolario. Era impossibile concentrarsi sulla lettera M, quando la mia squadra di suggeritori era bloccata alla E. Di colpo fui percorso da una scarica di energia, come se qualcuno mi avesse sparato in vena caffeina mista a cocaina. Il respiro si fece affannoso, avevo la testa scossa da un tremito, dentro di me abitava qualcun altro e quel qualcuno si era svegliato. Ogni singola cellula del mio corpo formicolava, non riuscivo a stare fermo, tremavo, la mia mente correva più veloce del battito cardiaco accelerato, mi sentivo invincibile, potente, sicuro di me, avevo la sensazione di poter fare qualunque cosa. E quando ormai nessuno si aspettava più una risposta, saltai su dal sedile sudato come se avessi una molla al posto della spina dorsale e gridai le sillabe che mi avrebbero reso libero. «Mighty Mouse! Salvo! Tocca a te, Ricky!». «Mickey Mouse!», strillò lui. «Di nuovo io! Mike Myers! E vai!». Ero tornato, ero di nuovo io. Ricky ribatté. «Marilyn Monroe!». Io sparai. «Marla Maples! Sta a te!». Facevano tutti il tifo per me. «Bruce! Bruce! Bruce!». Mi pareva di essere su un palcoscenico, risuscitato dalla tomba. Dal decerebrato che annaspava, adesso avevo in pugno qualunque dannata cosa mi saltasse in mente. Allen stava applaudendo. Isabella mi incitava. «Vai, Bruce!», gridò. Parlavo, gesticolando, passandomi le dita sul pizzetto. Ululavo come Al Pacino. Vitalità irrefrenabile, nessuna preoccupazione, nessuna paura. Per la prima volta non vedevo l'ora di essere al mare. Volevo andare a pescare al largo, fare immersioni, pilotare un aeroplanino come Snoopy contro il Barone Rosso. Purtroppo quello stato d'animo durò solo 20 minuti. 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, paura, angoscia, Di lì a poco sentii la sinapsi negative che mi riempivano la testa. Era come se io fossi scomparso e al posto mio fosse seduto quell'altro tizio. Non aveva personalità, era nervoso, sudava, lo odiavo. Aveva paura di tutto ed era sgradevole, inutile, senza un obiettivo. Ma guardatelo, la faccia immusonita, schiacciata contro il finestrino posteriore, a guardar tramontare il sole arancio, sguazzando nell'autocommiserazione. «Oh, rieccoti qui», dissi. Lui non mi rispose. Gli occhi vitrei parlavano da soli. «Sniff, sniff, sniff. Che cos'è questo odore?» Barney aveva vomitato dappertutto. «Ehi, Allen, il tuo cane puzza!» Fine della corsa. Prima tappa, da qualche parte in Massachusetts, passammo la notte in un Best Western.